dato che il tempo è sempre tiranno, è sempre poco, non farò riassunti di ciò che abbiamo già detto, in quanto oltretutto è registrato e potete riascoltarvelo comodamente. Però volevo dirvi una cosa: se per quanto si possa essere diciamo così impegnati ad essere sufficienti, a toccare tutti i punti, a non avere lacune, umanamente le lacune le possiamo avere. Pertanto, se c'è qualche cosa che non è stato chiaro, qualche cosa che magari un pensiero che vi è venuto, che io non ho sfiorato, eccetera, potete prendere note e poi ne parliamo insieme. Non è che ancora non parlo ex cattedra come il Santo Padre, ma sono qui disponibile per cercare di chiarire, perché vedete, lo studio della scrittura non permette a nessuno di mettersi in cattedra, siamo tutti scolari, il professore è sempre Dio e la materia è sempre la scrittura, pertanto tutti possiamo essere lacunosi, essere mancanti, eccetera. Poi l'altra volta parlando con Veronica mi era venuto un'idea, un pensiero che lei mi ha anche incoraggiato, diciamo, a portarla avanti, e vorrei lasciarvi, ma non per giovedì prossimo, per quando finiremo questo ciclo, per dopo, per quando volete, un piccolo compito. Allora, nel capitolo 25 di Matteo, un compito esegetico naturalmente, nel capitolo 25 di Matteo, questo capitolo dai traduttori è diviso in tre parti. La prima parte occupa la parabola delle 10 vergini. Sono testi conosciutissimi, ma forse mai veramente approfonditi seriamente, insomma, si leggono queste cose. Poi la seconda parte è la parabola dei talenti. E la terza parte riguarda il giudizio contro le nazioni. Così li troviamo divisi o suddivisi nelle nostre Bibbie. Giusto? Ecco, il mio consiglio sarebbe di cominciare a leggere questi brani. Non impegnatevi più di tanto, ma lasciateli depositare dentro di voi, va bene? E in un modo particolare cercare di puntualizzare che cos'è e come si pone nella storia della salvezza il giudizio contro le nazioni. Vi potete aiutare con dei commentari se ne disponete e vedrete che non tutti sono d'accordo nel dire le stesse cose. E per quello che riguarda le parabole, avremo una sezione a parte del nostro studio in cui ci occuperemo proprio di come si interpretano le parabole. Pertanto lasciatele un po' da una parte, però potete leggerle perché hanno un senso in questo contesto. Però diciamo, se volete puntualizzare tutta la vostra attenzione sull'ultima sezione, cioè il giudizio contro le nazioni. Poi fra 2 anni forse possiamo anche parlarne insieme e cercare di trovare degli accordi, è vero, interpretativi, non litighiamo per questo, però ci possono essere sfumature di pensiero molto diverse. La volta scorsa abbiamo iniziato a parlare della rivelazione. E abbiamo detto, citando Barthes, una grande realtà: la verità viene verso di noi, questa è la rivelazione. Comprendiamo da questa definizione una cosa molto importante, che la verità non viene dal basso, la verità non sale dal dibattito, non sale dal confronto delle idee. La verità scende dall'alto, la verità è di Dio e la verità ci raggiunge, non la conquistiamo, non la formuliamo noi, la possiamo formulare con parole diverse per renderla magari più accessibile alla nostra mente limitata, ma rimane sempre un dato divino che ci raggiunge dall'alto. La verità viene verso di noi. Questa è la rivelazione. Abbiamo visto che la teologia suddivide la rivelazione di Dio in due grandi sezioni. Rivelazione generale o naturale e rivelazione cristiana o speciale. E abbiamo visto che sempre la teologia suddivide queste due grandi sezioni in tre parti. Allora, per la rivelazione generale abbiamo visto che è composta dalla creazione, cosa molto importante, perché attraverso la creazione possiamo dedurre, anche il più diciamo sprovveduto può dedurre che c'è un creatore, perché le cose non si fanno da sé, non vengono dal caso, soprattutto quando sono così belle, ordinate, precise, stupende, sagge, eccetera. Però la rivelazione attraverso la creazione ci dà di comprendere che esiste un creatore, ma non ci dà di conoscerlo. C'è, come c'è un orologiaio che ha fatto il mio orologio, però non so chi sia, veramente. Poi abbiamo parlato di un altro aspetto della rivelazione generale, che è definito dalla coscienza. Una cosa importantissima, la coscienza. L'abbiamo tutti noi, ma solo noi esseri umani. Gli animali hanno un istinto, hanno una vita, ma non hanno una coscienza. Avete mai visto un cane che piange perché ha morso un bambino? Mai. Perché? Perché non c'è quella testimonianza di Dio interiore che gli fa capire cos'è il bene e che cos'è il male. E vorrei ripetere questo concetto: l'anello mancante nella teoria dell'evoluzione non è qualche ossicino sparso da qualche parte del mondo, ma è il fatto che l'animale diventerà uomo, secondo la teoria di Darwin, solo se metterà insieme la coscienza. E dato che le scimmie sono sempre scimmie e non hanno la coscienza, vuol dire che non c'è evoluzione. È semplice, questo è l'anello mancante nella teoria darwiniana. E ultimo aspetto della rivelazione generale è la storia. E abbiamo parlato che noi tutti abbiamo un'eredità personale. Nessuno di noi è nato quando ha voluto, è nato come ha voluto, è nato maschio o femmina secondo il suo desiderio, è nato italiano, svizzero, francese, tedesco, cinese, come pensava di voler nascere. Abbiamo un'eredità. Siamo nati quando Dio ha voluto, viviamo la vita che Dio vuole e moriremo quando Dio determina che sia giunto la fine della nostra vita. Stasera vorrei occuparmi con voi della rivelazione speciale. In certi libri la troverete come rivelazione cristiana o rivelazione peculiare di Dio, ma è sempre quella. E anche qui abbiamo tre aspetti, tre forme della rivelazione speciale. Ora abbiamo detto che la rivelazione comune, la rivelazione generale di cui ci siamo occupati, è inadeguata per la conoscenza di Dio, perché non esprime, non può esprimere la totalità della divinità. Pertanto percepiamo che c'è un Dio, sentiamo dentro di noi una testimonianza di Dio attraverso la coscienza, e se siamo degli osservatori noteremo come Dio sia sempre all'opera attraverso la sua provvidenza, sia a livello personale, individuale, sia a livello collettivo o delle nazioni. Il primo aspetto della rivelazione speciale è la parola ispirata. La parola ispirata. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo che il vero e unico Dio, e non mi stancherò mai di ripetere questo, perché tutti gli dèi delle religioni sono idee vane, è vuoto e sono idoli, chiamiamoli come vogliamo, il vero ed unico Dio ama farsi conoscere dalla sua creatura, e così non rimane muto, ma parla, parla. Vi siete mai chiesti perché nella Bibbia non c'è mai una dimostrazione dell'esistenza di Dio? Trovate nella Bibbia una dimostrazione dell'esistenza di Dio? No, no. Sono i filosofi che hanno cercato il pelino nell'uovo per dimostrare che Dio esiste o che Dio non esiste, secondo la tendenza. Ma nella Bibbia non c'è una dimostrazione chiara dell'esistenza di Dio. Dice che lo stolto pensa nel suo cuore: Dio non c'è, ma questo non vuol dire che sia una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Eppure c'è la più grande dimostrazione dell'esistenza di Dio in che cosa? Nella Bibbia, perché la Bibbia è la parola di Dio. Allora, se io parlo vuol dire che esisto. Verrà il giorno che sarò muto perché sono morto e non parlerò più. Ma finché sono qui davanti a voi e parlo, è chiaro che esisto, è giusto? Allora, se noi abbiamo in questo libro che dimostra, manifesta, dichiara di essere la parola di Dio, vuol dire semplicemente che Dio c'è, perché altrimenti non esisterebbe il libro, non ci sarebbe la parola di Dio se Dio non ci fosse. È per questo che la parola di Dio può dire: lo stolto dice nel suo cuore Dio non c'è. Perché vedete, non ci vuole una gran fede a credere che Dio esista. Ci vuole molta, ma molta più fede a credere che non esiste. Come si fa a credere che tutto ciò che ci circonda, un cielo stellato, l'ordine dell'universo, almeno di quella piccola parte che conosciamo, va bene, sia nato dal caso, da uno scoppio? Beh, prendete una pentola, metteteci dentro anche solo dei maccheroni, fatela bollire, chiusa per bene finché scoppia, e non credo che creerà qualche cosa di ordinato, qualche cosa di bello da vedere, anzi, piuttosto pericoloso, se vogliamo, è una specie di bomba, va bene? Allora, come si fa a credere che tutto viene dal caso, viene da uno scoppio primordiale della materia? Poi, se andiamo a grattare e ci chiediamo chi ha messo lì quella materia, non lo sappiamo, esiste da sempre. Boh, ci vuole una bella fede a credere questo, no? Credere che c'è un Dio, un essere superiore, meraviglioso, saggio, intelligente, puro, santo, che a un certo momento, non sappiamo neanche il perché con esattezza, possiamo dire per amore, ha voluto creare l'universo e ha voluto creare finalmente noi, piccoli esseri, in questo grande, immenso universo. Beh, ci vuole fede, indubbiamente, ma meno di quell'altra, sicuramente. Sicuramente meno di quell'altro. Ma quello che ci tocca è che questo Dio, così grande, alto, potente, parla. A chi? A me. Pensate se un grande personaggio, un artista, uno scienziato, un maestro di qualche arte, un filosofo, si presentasse qui per parlare con me, con voi. Ma saremmo onorati, eh? Guarda, questo grande uomo o questa grande donna, un capo di governo, viene qui per parlare con me. Ma chi sono io? Per ascoltarlo. O per essere degno di tanto onore. Dio ha voluto farsi conoscere da me, da voi, e pertanto ha parlato. Perché, se l'abbiamo detto la volta scorsa, senza la rivelazione di Dio, Dio rimane un estraneo. Quando l'uomo ha cercato di immaginare, di fantasticare su Dio, si è creato una divinità un palmo superiore a lui. Vedete, quegli scrittori che scrivono dei romanzi, e ce ne sono anche dei belli, dei classici, lo scrittore è sempre superiore al suo personaggio, perché non può, è inevitabile, è logico, non può superare se stesso. Pertanto il suo personaggio, per grande che sia, per immaginoso che possa essere, è sempre inferiore alla mente dello scrittore, di colui che l'ha concepito. È ovvio. E quando l'uomo ha pensato a Dio, ha pensato in una maniera molto terrena, molto bassa. Un Dio alla sua immagine. Un Dio piccolo. Un Dio inferiore a lui. Dio parla. E notate una cosa. Nel suo parlare ha usato il linguaggio umano. E il linguaggio umano, in qualsiasi lingua, è pur sempre limitato. Poniamo la grandezza di Dio, la trascendenza di Dio a confronto con il nostro linguaggio. Quando il grande padre della Chiesa Tertulliano ha definito la dottrina della Trinità, che è presente nella scrittura, non è che l'abbia provata, ma ha cercato di capirla, di definirla in qualche modo per spiegarla, ha usato dei termini che sono umani e pertanto imperfetti. Prima si diceva triade, ma triade compone il concetto di tre dei, mentre Dio è uno. Allora è stata coniata questa parola che non c'è nella scrittura, trinità, cioè tre nell'unità, trinità. Ma quando ha voluto precisare i vari personaggi, anch'io mi esprimo come posso, della Trinità, ha usato il termine persona, ma persona è un termine improprio, perché Veronica è una persona, ma anche Franco è una persona, allora sono due persone, e dicendo che è un Dio unico in tre persone, si lascia l'idea di tre dei, e non di un Dio unico in tre persone. Pertanto dicevo questo per dire, potremmo fare tanti altri esempi, dicevo questo per dire, il linguaggio umano è limitato e quando lo paragoniamo, anche se noi abbiamo una lingua bellissima, ricca di particolari, di sfumature, di pensiero, abbiamo una possibilità di esprimerci in italiano veramente grandiosa, a differenza di altri linguaggi, anche molto civili e molto diffusi. Ma noi abbiamo una lingua ricchissima, molto bella, che poi conosciamo poco se vogliamo, però per quello che conosciamo l'abbiamo, va bene? Purtuttavia, se noi paragoniamo la grandezza, la trascendenza di Dio con il linguaggio, vuol dire che Dio ha dovuto abbassarsi infinitamente per parlare a noi in una maniera che noi uomini lo potessimo capire. Abbiamo l'ebraico dell'Antico Testamento, che è una lingua un po' dura, una lingua non molto ricca, ma abbiamo il greco del Nuovo Testamento, che è come il latino e poi di seguito l'italiano, una lingua ricchissima di termini, di sfumature di pensiero, ed è bellissimo vedere come Dio ha usato questo linguaggio umano per farsi capire da me. Però nel farlo ha dovuto limitarsi. Quante volte l'abbiamo fatto, quante volte vediamo farlo un adulto che parla a un bambino? Usa dei termini fanciulleschi, è ovvio. Se vuole essere capito, deve usare quei termini. Mica gli può fare un sermone di paroloni difficili che ci vuole il vocabolario per capirli. Il bambino non lo può capire se non se l'adulto si abbassa al suo livello per parlare come lui parla. Bene, Dio ha fatto questo per noi. E questo ci dimostra che davanti a Dio noi siamo esseri intelligenti e razionali. Dio non sta parlando a dei deficienti, sta parlando a un essere intelligente e razionale. E notiamo che la sua parola è presente fino dalle origini della storia umana. Dio parlava con Adamo ed Eva. Adamo, dove sei? La prima domanda di Dio. E Adamo risponde. Come risponde? Non certo in un linguaggio divino, risponde in un linguaggio umano. E Dio si abbassa per raccogliere l'espressione di questo povero essere che è l'uomo. Oltretutto era già caduto nel peccato. A volte mi viene un po' da sorridere, scusatemi questa confidenza, quando sento delle persone nelle chiese che per pregare cambiano tutta l'intonazione, il modo di esprimersi, eccetera. Forse vogliono fare bella figura davanti a Dio, intonano la voce, l'impostano in una maniera caratteristica. È vero che è molto curiale questa cosa, no? Noi vediamo anche nella Chiesa Cattolica, no? Il gregoriano, tutti queste cose. Sembra quasi che si voglia fare bella figura con Dio. Statene certi, state tranquilli, parlate come mangiate perché Dio vi capisce così. Non ha bisogno di tutti questi artifici. Bene, Dio ha parlato ad un essere intelligente e razionale come l'uomo, vi ha parlato in forme diverse, ha parlato direttamente alle persone interessate, ha parlato per trasmissione generazionale, i padri che insegnavano i figli, Dio ha detto questo, ha parlato attraverso i profeti e sempre, quando ha parlato, ha raggiunto l'uomo, lo ha coinvolto e lo ha responsabilizzato. La parola di Dio non si esprime inutilmente, non si esprime a vuoto. E questa parola, lo vedremo poi in seguito, è diventata scrittura quando il Signore ha scelto degli uomini ispirandoli perché scrivessero in modo che potesse rimanere nel tempo la sua espressione e la sua rivelazione. La parola ispirata, come possiamo definirla? La possiamo definire una teofonia, il suono di Dio, una teofonia per la quale la creatura umana può ascoltare la voce del Signore. Bellissimo, no? Dio che parla. Un Dio muto non l'avremmo mai potuto conoscere e neanche immaginare, ma un Dio che parla. Pertanto Dio interviene nel mondo in un modo essenziale attraverso la parola. Dio interviene nel mondo attraverso la parola. Dopo aver creato ogni cosa attraverso la sua parola, si rivela all'uomo nella sua parola. Una parola ispirata che è sempre potenza e si manifesta nel regno temporale creando immancabilmente effetto. Basti leggere Isaia 55, 10, 11. Un effetto che può essere positivo o negativo. A volte la parola di Dio è una levatrice che fa nascere qualcuno a nuova vita, altre volte la parola di Dio può essere un becchino che seppellisce del tutto una persona che non la riceve. Ma c'è sempre un effetto che pone in relazione chi parla e chi ascolta. Una relazione che può essere accolta, può essere vissuta, può essere goduta, oppure può essere rifiutata portandovi le proprie conseguenze. Così attraverso la parola, e ricordo che è una parola di creazione, una parola di ordine, è una parola di redenzione, una parola di rivelazione, è una parola di diritto, è una parola di giudizio, Dio comunica all'uomo la verità. La verità viene verso di noi e tale comunicazione, che lo vogliamo o no, che lo accettiamo o no, non ci interessa la posizione che noi uomini possiamo prendere, ma tale comunicazione impegna e responsabilizza l'uomo. Impegna e responsabilizza l'uomo. Non c'è scappatoia. Vorrei dire ancora una cosa intorno alla parola ispirata, che la parola di Dio non consiste in una semplice espressione riguardando una particolare realtà. Va bene? Ma la parola di Dio è la realtà stessa, è il fatto di Dio, è l'avvenuta di Dio. Non è semplicemente una parola, io posso rivolgere una parola a qualcuno di voi, anzi ne sto rivolgendo tante, va bene? E a voi giunge il suono, ma la parola di Dio è la presenza di Dio. Non è qualche cosa di vano, non è qualche cosa di vago. Per questo noi, amando la parola di Dio, manifestiamo di amare Dio. Non solamente un discorso, non solamente una voce, ma la persona, perché nella parola c'è la persona di Dio. C'è un teologo protestante che ha scritto una cosa molto, molto, molto bella, mi è piaciuta tanto quando l'ho letta. Ha detto: la parola di Dio è più che un discorso di Dio. È più che un discorso di Dio. È un atto di Dio. È un'azione di Dio. Perché Dio agisce con la sua parola e parla con la sua azione. Bellissimo. Ci pensate alla potenza di questa parola? Questa parola non è un discorso così vano, ne possiamo fare tanti, impegnati, non impegnati, superficiali, ridicoli, tutto quello che volete, possiamo fare dei discorsi e non sempre i discorsi che facciamo noi esprimono realmente il nostro pensiero. facciamo così, ci sono i discorsi d'ascensore, che bella giornata oggi, magari sta piovendo, ma è così, va bene, perché si dice qualcosa per non stare senza dire niente, ma la parola di Dio non è un semplice discorso di Dio, non è fiato che si muove o un suono che ci raggiunge, è l'azione di Dio. Dio ha creato attraverso la sua parola. Ma la parola di Dio non è semplicemente un'azione di Dio, ma è qualche cosa che ci raggiunge e tocca la nostra mente, tocca il nostro cuore. È qualche cosa che ci commuove, è qualche cosa che non ci lascia come ci ha trovati, non può lasciarci come ci ha trovati. E voglio ripetere, la parola di Dio è più che un discorso di Dio, è un atto di Dio, perché Dio agisce con la sua parola e parla con la sua azione. E possiamo riferirci alle azioni della provvidenza di Dio, come ricordavamo giovedì scorso, ma vorrei andare avanti. La rivelazione divina raggiunge il suo apice nella parola incarnata. Abbiamo la parola ispirata, ma abbiamo anche la parola incarnata, cioè la persona del Signore Gesù Cristo. Abbiamo detto prima che la parola di Dio corrisponda alla teofania di Dio. Teofonia di Dio. La parola incarnata corrisponde alla teofania di Dio. Cioè ciò che l'uomo aveva la possibilità di udire, ora in Cristo ha la possibilità di vedere. Teofonia, suono di Dio, teofania, immagine di Dio. Dopo aver parlato, Dio si svela completamente nella persona del Signore Gesù, attraverso l'incarnazione del Logos. Non amo molto le traduzioni in italiano che traducono Logos con parola o nelle versioni cattoliche col verbo. Loro traducono, i cattolici traducono normalmente dal latino. Adesso hanno cominciato a guardare anche i testi originali ebraico e greco, ma normalmente le loro traduzioni in italiano vengono dalla Vulgata di Gerolamo, che è stata una grande traduzione per quel tempo, ma ha fatto il suo tempo perché il latino ormai non lo parliamo più. Va bene. Ma io lascerei Logos. Perché? Perché Logos vuol dire parola, vuol dire verbo, vuol dire discorso, vuol dire ragionamento, vuol dire una serie di cose, vuol dire colloquio, vuol dire conversazione. È tutto Logos, non c'è una pagina della Bibbia dove non ci sia Logos. Perché è un termine ricchissimo di significati. Ma c'è un particolare che molto spesso sfugge, che Logos non è semplicemente o solamente un termine greco. Logos è un concetto filosofico. Logos è un concetto filosofico. Un concetto, prego. Un concetto molto conosciuto e molto comune al tempo di Giovanni. Questo concetto filosofico che faceva capo al termine logos, che vuol dire parola, verbo, eccetera, immaginava una sostanza impalpabile che unisce il cielo e la terra. Era un concetto filosofico, oggi ormai è nel dimenticatoio, per questo facciamo un po' fatica a capire un discorso di questo genere. Ma al tempo di Giovanni era conosciutissimo. Noi sappiamo che il tempo del Nuovo Testamento è stato un tempo non solo ricco di teologia e di rivelazione da parte di Dio, ma è stato un tempo anche ricco di filosofia. Il greco, l'impero greco di Alessandro Magno e dopo, ha raccolto tante filosofie orientali, che poi alcune sono entrate anche nella Chiesa, portando un danno enorme nell'ambito della Chiesa. E noi dobbiamo vegliare molto attentamente intorno a questo, perché il concetto filosofico non ha nulla a che fare con il concetto teologico. Bene, Logos significava questa sostanza impalpabile, fittissima, una specie di nebbia, se vogliamo cercare di spiegare, che univa il cielo e la terra. Era una sostanza, era qualche cosa di divino che scendeva verso l'uomo. Bene, sembra dire Giovanni, usando, perché è l'unico che usa riferito a Cristo questo termine, lo usa sia nell'Evangelo, sia nelle sue lettere, sia nell'Apocalisse, il Logos di Dio. Bene, Giovanni sembra dire: quella certo non so che chiamate Logos, che è impalpabile, che è indefinibile, che è indescrivibile, io ve l'annuncio, è Gesù Cristo. È colui che unisce il cielo alla terra. E allora dirà nel primo versetto del Vangelo di Giovanni, che noi conosciamo tutti a menadito: nel principio il Logos era. Il Logos era presso Dio e il Logos era Dio. E poi al versetto 14 dirà: e il Logos si è fatto carne. Ora, tradurre verbo o parola, peggio ancora parola, crea un po' di confusione. Il Logos è un concetto filosofico che Giovanni trasferisce a concetto teologico. Il Logos è Dio, o è l'espressione di Dio, ma è Dio. E adesso poi ci torneremo sopra intorno a questo. Bene, in Gesù Cristo l'uomo può conoscere Dio perché questi, cioè Dio, si pone alla sua portata. È Dio che è venuto a noi, eh? Non siamo noi che siamo andati a Dio, è Dio che è sceso a noi, è Dio che si è inchinato verso di noi. Non noi che siamo saliti a Dio come hanno la pretesa di fare le religioni. Un Dio che si compra, un Dio che permette che si giunga alla sua altezza, un Dio che divinizza l'uomo, no? È Dio che si è umanizzato, è una cosa totalmente diversa. Questo è il grande abisso che contrappone religione da un lato, lo sforzo dell'uomo per accedere a Dio, e rivelazione dall'altro, lo sforzo di Dio per raggiungere l'uomo. È una cosa totalmente diversa. L'uomo si illude di ascendere a Dio, ma la realtà è che Dio ha raggiunto l'uomo nella persona di Cristo, la seconda persona della Trinità. Raggiunge l'uomo nelle bassi parti dove si trova, si china sopra di lui e gli si rivela. Signore, mostraci il Padre. Oh, che domanda! Oh, che domanda! L'aveva fatta in un certo senso anche Mosè. Fammi vedere il tuo volto. Che curiosone! Non puoi vedere il mio volto, perché nessuno mi può vedere e vivere. Ma io passerò davanti a te, ti metterò nella buca del sasso, ti coprirò e passerò e tu mi vedrai di dietro. Che privilegio quest'uomo, eh? Che grandezza quest'uomo Mosè. Ha visto Dio. Anche se velato, se volete. Anche se lontano. Ma che... E Filippo? Signore, mostraci il Padre. È tanto tempo che sono con voi e tu non mi conosci, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco la teofania di Dio. Non dobbiamo immaginare che vedere Gesù si vede il Padre in un senso fisico. Non siamo mormoni che danno un fisico a Dio, perché Dio dice ti coprirò con la mia mano, ti terrò nelle mie mani, eccetera, ti abbraccerò, eccetera. Non è questo. Ma noi vediamo Dio nei suoi valori spirituali, nei suoi valori morali e nei suoi valori divini. Divini. Vi ricordate quando, dopo la prima moltiplicazione dei pani, Gesù manda via i discepoli che stanno lottando col vento contrario, e poi dopo le 3 del mattino, la quarta vigilia della notte, li raggiunge in mezzo al mare camminando sull'acqua. Questi gridano, un fantasma. Si lasciano prendere dalla loro fantasia, perché sappiamo che i fantasmi non ci sono, vero? Andrebbe spiegato questo testo, comunque lo lasciamo lì. E Pietro cosa dice? Signore, se sei tu, comanda che io venga a te, vieni. E Pietro cammina sull'acqua, finché guardandosi attorno comincia ad affondare. Signore, salvami, e Gesù lo prende, uomo di poca fede, perché hai dubitato. Poi salgono tutte e due sulla barca e lì avviene una cosa che molto spesso è ignorata, che gli altri 11 si inchinano davanti a Gesù, lo adorano e dicono veramente tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Nell'ambito cattolico si dice che Pietro è stato il primo a riconoscere la deità o la messianicità di Cristo. Non è vero, è l'ultimo, perché Pietro lo riconoscerà dopo, al capitolo 18 mi sembra di Matteo, quando Gesù chiede chi dicono la gente che io sia. E alcuni dicono che sei Elia, Giovanni Battista, eccetera, eccetera. E voi? Allora lì Pietro dice tu sei il Cristo, il Messia. Ma è l'ultimo a riconoscerlo, non è il principe degli apostoli, è l'ultimo a riconoscere la messianicità di Cristo. La centralità della persona di Gesù Cristo riunisce in lui la rivelazione del passato, del presente e del futuro, come ci indica Ebrei 1:1-2. Ha parlato anticamente ai padri, ma ora, negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, ha parlato a noi nel suo figliuolo. Abbiamo parlato di parola ispirata e di parola incarnata. Esiste un parallelismo di valori fra la parola ispirata e la parola incarnata. Ambedue sono eterne. Ambedue sono eterne. Vi do dei testi, Giovanni 1:1, 1 Pietro 1:24-25. Il primo testo si riferisce a Gesù, il secondo testo alla parola ispirata. Ambedue sono verità assoluta. Io sono la via, la verità e la vita, diceva Gesù, Giovanni 14:6. Ma la stessa cosa si dice della parola ispirata al Salmo 119, versetto 160. Gesù ha detto io sono la luce del mondo, Giovanni 8:12, ma la stessa cosa si dice della parola ispirata. Salmo 119, 105, la tua parola è una luce al mio piede e un chiarore al mio sentiero. Ambedue sono mezzi di rigenerazione. Noi siamo rigenerati per mezzo di Cristo e per mezzo della parola di Dio. Giovanni 5, 24, 1 Pietro 1, 23. Ma richiedo ancora per pochi minuti la vostra attenzione, perché qui siamo in una svolta. e se la prendiamo male, la prendiamo male. C'è caso di sbandare. La Bibbia e Cristo sono la stessa cosa? Se questa è la parola ispirata e Cristo è la parola incarnata, sono tutte e due la parola. Che differenza c'è fra la Bibbia e la persona di Cristo? Ambedue sono eterne, ambedue sono luce, ambedue sono verità, ambedue sono mezzo di rigenerazione da parte di Dio. Dov'è la differenza? Allora io adoro Cristo, prego Cristo, ma potrei mettere lì la mia Bibbia e pregare e adorare la mia Bibbia, perché è la stessa cosa. La pensate così? Avete ragione a non pensare così. Però dobbiamo dare una spiegazione. Dobbiamo, diciamo così, chiarire questo punto. C'è una differenza enorme fra la creazione di Dio e la emanazione di Dio. Quando voi leggete i primi versi della Bibbia, nel principio Dio o gli dii creò i cieli e la terra. È un atto di Dio. Dio ha creato i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi cosa dice? Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Ma non dice che creò la luce. Comandò alla luce di manifestarsi. Perché la luce, quella che noi abbiamo, non questa dell'Enel, ci viene dal sole. E il sole è stato creato il quarto giorno della creazione. Allora che luce era? Quella che illuminò l'universo appena creato. Era una emanazione di Dio. Cercate di seguirmi, so che è un po' difficile. Quando Dio crea, crea qualcosa che è fuori di sé. Dio ha creato l'universo. Dio è presente in tutto l'universo. Dio contiene l'universo. Dio è spirito. E non solo è presente nell'ambito della sua creazione, ma contiene la sua creazione. I cieli e i cieli dei cieli, diceva Salomone, non ti possono contenere, ma è lui come spirito che contiene ogni cosa. Ma la creazione è staccata da Dio. Dio vede la creazione fuori di sé. È chiaro questo, vero? È chiaro. Non è un Dio immanente, cioè nella sua creazione. Un albero non è Dio, ma è opera di Dio. Dio è presente qui, non lo vediamo, non lo tocchiamo, ma siamo convinti che Dio è presente qui secondo la sua promessa. Dio crea, ma Dio vede la creazione fuori di sé. L'emanazione è un'altra cosa. L'emanazione è qualche cosa di Dio che si esprime. Faccio un esempio. Prendiamo un fiore. Un fiore non crea niente, eh? È lui creato. Ma un fiore può emanare un grande profumo. E sulla base di quel profumo noi riconosciamo il fiore. Allora, quel fiore emana un profumo. È qualche cosa che viene da lui, dalla sua natura. da quello che è in realtà e lo rende riconoscibile. È una emanazione di Dio. Bene, ciò che Dio ha creato è fuori da Lui, ma ciò che Dio emana è una sua qualità, è qualche cosa in cui Lui si riconosce, dove si avverte la sua presenza e dove, come si avverte la presenza e la qualità di un fiore dal suo profumo. Giusto? La parola ispirata è una emanazione di Dio. Capite quello che voglio dire? La parola ispirata è una emanazione di Dio, ma la parola incarnata è Dio stesso. E nella seconda persona della Trinità, Dio stesso che viene a noi assumendo la natura umana. Molte volte noi uomini ci disprezziamo l'un l'altro. Capita, capita. Ci offendiamo e facciamo anche altre cose peggiori. Ma in fondo ci disprezziamo. Pensate, Dio, nella sua grandezza e santità e purezza e perfezione e saggezza e intelligenza, ha onorato me e voi incarnandosi come noi. Non c'è un livello di onore più grande di questo, il fatto che Dio sia fatto uomo. Non si è fatto scimmia, neanche cane. Si è fatto secondo il principe della sua creazione, cioè l'uomo. E la nostra umanità è stata estremamente onorata da questo fatto. Pensiamoci, quando ci guardiamo l'un l'altro, noi siamo onorati perché Dio in Cristo ha preso una forma come la nostra. Non mi interessa se era più alto, se era più basso, se aveva la barba, se non l'aveva, tutte queste cose. Ma si è fatto uomo. Che privilegio. E quando guardiamo un altro, che sia credente o non sia credente, che sia cristiano o non sia cristiano, pensiamo a un'altra importante cosa, che chiunque esso sia o essa sia, è oggetto dell'amore di Dio, perché Dio ha preso la nostra forma, ci ha onorati tutti, anche coloro che l'hanno crocifisso, anche coloro che lo rifiutano, anche coloro che si sentono gli dèi di loro stessi, anche coloro che si sentono sufficienti per affrontare l'eternità. Dio ha onorato la sua creatura, divenendo simile ad essa. Che grandezza! Che grandezza c'è in tutto questo? Bene, la parola ispirata è una emanazione di Dio. La parola incarnata è Dio stesso che giunge fino a noi. Abbiamo così le due nature, divina ed umana, nell'unica persona del Signore Gesù Cristo. Nell'unica persona del Signore Gesù Cristo. Natura divina ed umana. Sapeste quante eresie sono sorte intorno a questo concetto nell'ambito della Chiesa antica? Ma non ci interessano in questo momento. La Scrittura ci dice che Gesù Cristo era Dio perfettamente Dio ed è stato perfettamente uomo. E anche un'altra cosa, è stato uomo perfetto, non ha conosciuto il peccato. Io penso che farò bene a fermarmi, perché dovremmo considerare, penso che sia utile considerare, i motivi dell'incarnazione di Dio. Vi posso anticipare, questi li possiamo vedere la prossima volta, ma vi posso anticipare in pochi minuti la terza forma della rivelazione speciale. La prima è la parola ispirata, Dio parla. Poi vedremo perché si dice ispirata in quanto ha voluto che fosse scritta, eccetera. La seconda è la parola incarnata, cioè la persona benedetta del nostro Signore Gesù Cristo. La terza forma della rivelazione speciale non ci appartiene, non è ancora nostra. Lo sarà, grazie a Dio, ma non è ancora nostra. Abbiamo bisogno di pazienza, dobbiamo aspettare un po', perché si tratta della rivelazione finale, quando Dio si mostrerà per quello che è. A chi? A me, a noi. Ma ci pensate, saremo davanti a Dio e lo vedremo per quello che è. Nella sua gloria, nel suo splendore, nella sua grandezza, nella sua sufficienza, nella sua santità. Il Santo, dice Isaia, si mostrerà a noi. E si mostrerà a noi e anche ai reprobi, anche agli empi, ma con una differenza, che a noi si mostrerà come Padre che ci accoglie, e agli altri si mostrerà come giudice che li condanna. E sarà una bella differenza, una bella differenza. E avverrà quando la visione di Dio non sarà più vincolata alla fede, ma alla realtà della presenza divina. E tale rivelazione raggiungerà alla resurrezione tutti gli esseri umani, salvati e perduti, perché tutti, e sottolineo un'altra volta, tutti dovremo arrivare al compimento del motivo per cui siamo stati creati. Anche in ambito evangelico si fa strada l'idea che Dio salverà certamente i credenti, ma eliminerà gli empi, non alle pene eterne, ma saranno distrutti. In ambito evangelico si sta facendo strada questa idea, perché Dio è troppo buono, non li può condannare all'inferno per tutta l'eternità. Ma la scrittura non dice questo. Eliminare gli empi, i reprobi, ci vuol poco. Dio manifesterebbe solo di essere il più forte, ma mantenendoli nell'inferno, nella separazione da Lui, manifesterà di essere il Signore, colui che giudica rettamente. E tutti, ripeto ancora, sia nella beatitudine come nella dannazione, raggiungeranno lo scopo per cui sono stati creati, essere alla gloria di Dio. Dio si glorificherà anche nell'inferno, perché là vi saranno coloro che l'hanno rifiutato. La rivelazione divina ottiene il massimo risultato quando è ricevuta attraverso la fede. Che dipende da che cosa? La fede. Dall'ascolto diligente della parola di Dio. La teofonia di Dio parla ai cuori. Attraverso di questo abbiamo la teofania di Dio, possiamo conoscere veramente Dio attraverso Gesù Cristo e attraverso la fede raggiungeremo la visione reale, non per più per fede, ma la visione reale di Dio nella sua gloria. Mi fermo e vi ringrazio. Per giovedì prossimo, Dio volendo, cercherò di considerare i motivi dell'incarnazione di Dio. Perché ci possiamo chiedere perché Dio ha dovuto incarnarsi per salvare me. Non c'era un altro modo? Non c'era un modo più spicciolo, più veloce, più meno cruento, meno sangue, meno tutte queste cose? Beh, vedremo i motivi dell'incarnazione di Dio e poi passeremo a un concetto, anche questo abbastanza importante, fra ispirazione e illuminazione. È l'opera dello Spirito Santo, prima ha ispirato e adesso illumina coloro che vogliono capire la parola di Dio. Possiamo pregare un attimo? Signore, ci siamo appena addentrati nel meraviglioso santuario della tua conoscenza. Vediamo l'immensità della tua grazia, del tuo amore, della tua potenza, oh Signore, di quello che tu sei. Non abbiamo parole, oh Signore, per descrivere quello che sentiamo dentro di noi. Tu ci mostri delle cose bellissime, meravigliose, ma nello stesso tempo, Signore, noi comprendiamo tutto il nostro limite per avvicinarci a te. Ebbene, Signore, benedicici, mantieni vivi nella nostra vita, nel nostro cuore, questi concetti che vengono dalla tua parola. E voglio tu, Signore, farceli vivere giorno dopo giorno, nella tua grazia e nel tuo amore. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa comunità, questa chiesa, questi cari, rimani con loro e nella separazione di questa settimana donaci, oh Signore, la tua pace e la tua serenità. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Amen.